Buongiorno a tutti e benvenuti a questo appuntamento che questa volta è dedicato al cinema. Il titolo è Parole in movimento, il cinema come nuovo linguaggio della spiritualità. Con noi quest'oggi c'è il professor Nicola Romano. Benvenuto Nicola.
Buonasera, buongiorno, buongiorno a tutti.
Eccoci, allora vuoi cominciare a introdurre un po' il cinema, la storia, il linguaggio?
Questa sera, appunto, come vi ha accennato il professor Baragli, proviamo ad utilizzare un nuovo tipo di linguaggio. Abbiamo detto che ci occupiamo in questa serie di trasmissioni della parola e in effetti anche la parola del cinema è una parola in movimento. È un linguaggio che serve a creare un immaginario che le persone possano vivere, possano appunto immaginare, come dice la parola stessa. E partiamo un po' da quella che noi conosciamo, che è la storia del cinema. Cinema che nasce storicamente nel 1895. In realtà questa data ormai è assodato che è una data convenzionale, perché il cinema, la produzione di immagini in movimento, era nata già precedentemente. E del dicembre 1895, invece, è la prima proiezione pubblica organizzata dai fratelli Lumière. E devo dire che non si tratta in effetti di una invenzione tecnica. Thomas Alva Edison, il famoso inventore americano, c'era già arrivato molto prima. Nel 1895 i fratelli Lumière inventano lo spettacolo cinematografico come elemento sociale, cioè più persone, circa un centinaio di persone assistettero a quella prima proiezione, più persone si riuniscono insieme per vedere delle immagini in movimento, per immaginare insieme, per provare emozioni insieme, per condividere quella che è la forza, abbiamo detto finora, della parola, in questo caso della parola però trasmessa attraverso le immagini. E sembra quasi un paradosso, perché il primo cinema è un cinema muto, in realtà non c'è il suono della parola. Nel migliore dei casi c'era un pianista o un musicista che accompagnava queste prime proiezioni, ma in realtà quello che funzionava erano proprio le immagini che condivise creavano emozioni. I film sono brevissimi, si tratta di piccole spezzoni di non più di 50 secondi, un minuto al massimo, però creano quello che poi segnerà per oltre un secolo, io direi quasi fino all'avvento delle tecnologie digitali, segnerà un fenomeno in costante ascesa e diciamo vivo ancora oggi. Perché in costante ascesa? Perché lo sviluppo delle tecnologie digitali sta facendo tornare ad una fruizione personale, singola, anche dello spettacolo cinematografico, dello spettacolo vivo. Oggi noi vediamo i film sugli smartphone, sugli schermi dei nostri iPad, li vediamo appunto sugli schermi dei computer, e quella fantastica invenzione, cioè la fruizione sociale del cinema, tende ad avere un momento di crisi, ma non è finita. Ci sono degli spazi ancora incoraggianti per questo fantastico studio. In Italia il cinema arriva nella primavera del 1896. Guardano un po' di tutto. Le prime opere messe in scena dai fratelli, realizzate dai fratelli Lumière, sono documentari che affrontano anche tematiche religiose, però si tratta di presa diretta, cioè è di fatto una sorta di reportage un po' alla stregua di quelli a cui ci stanno abituando i giornalisti nostrani, i giornalisti moderni. Tra i primi film dei fratelli Lumière, un documentario, ripeto, della durata di 50 secondi, un minuto, realizzato nel 1896 sulla passione di Obergamerau. Una rappresentazione sacra che ogni anno viene rappresentata appunto nella città tedesca ancora oggi, e i fratelli Lumière la rendono visibile a tutti gli spettatori del cinema in tutto il mondo. Dopo di loro anche un altro grande del cinema, in questo caso proprio quello che viene considerato il padre del cinema fantastico, dell'immaginario e forse anche degli effetti speciali, Georges Méliès. Affronterà tematiche religiose. Nel 1899 Méliès realizzerà un Cristo che cammina sulle acque, Cristo marchant sur les eaux, chiaramente giocando sulla magia degli effetti speciali chiaramente artigianali. Méliès addirittura dipingeva per dare l'impressione del colore i fotogrammi delle pellicole, fotogramma per fotogramma. Nel 1900 realizza una Jeanne d'Arc, una Giovanna d'Arco, e sono cose che stupiscono, richiamano un pubblico se pubblico, un po' per le rappresentazioni, un po' perché i primi rappresentazioni cinematografiche sono proprio le chiese, in Francia, negli Stati Uniti, film che oggi potrebbero sembrare più proiezioni di diapositive sulla vita di Cristo, spesso appunto dicevo riprese artigianali, ma in presa diretta di sacre rappresentazioni, quindi è un immaginario che ricorda molto quello della Biblia Pauperum dell'arte medievale, quelli che venivano dipinti sulle pareti delle chiese del Medioevo per aiutare le persone alla preghiera. E nel 1905, quindi siamo a grandi passi verso il progresso dell'industria cinematografica, nascono le prime grandi strutture produttive. Negli Stati Uniti e in Germania si afferma il cinema comico, Max Hennett, Max Linder, i primi grandi attori che fanno ridere, è una comicità spesso basata sull'assurdo. In Danimarca il cinema poliziesco, in Italia un cinema che invece si richiama alle tradizioni epiche e alla letteratura degli antichi romani, in Francia si afferma la produzione del cinema religioso, le famose passion patè, sono qualcosa che veramente accende l'immaginario delle persone abituate fino ad allora a partecipare alle celebrazioni in latino, a capire poco di quello che veniva fatto sull'altare e vedere sullo schermo invece la rappresentazione della passione, dei momenti salienti della vita di Cristo, della vita di alcuni santi, le storie della Madonna, era una cosa che veramente entusiasmava gli spettatori. Anche se non sempre questi spettacoli venivano accolti dalle gerarchie con grande benevolenza. Abbiamo parlato finora di piccoli spezzoni, piccoli documentari che durano al massimo 50 secondi, un minuto, e devono passare ancora alcuni anni perché negli Stati Uniti, in particolar modo un cineasta, un grande regista della storia del cinema, David Wacker, realizza il primo lungometraggio, cioè il primo film che dura a lungo. E lui realizza nel 1900 una storia epica degli Stati Uniti, nascita di una nazione, un film che ad una lettura moderna è stato considerato forse un po' reazionario, un po' conservatore, e forse per rispondere a queste accuse che già gli dovevano essere state mosse all'epoca, Griffith nel 1916 realizza Intolerance. Intolerance è un film estremamente interessante. Affronta il tema dell'intolleranza attraverso i secoli. È un film in quattro episodi, non sono quattro episodi che si concludono a sé stante. Le varie sequenze dei quattro episodi si succedono all'interno del percorso del film. E dei quattro episodi che costituiscono il film, due riguardano più da vicino l'immaginario religioso. Uno narra la caduta di Babilonia, un evento storico, anche questo però in parte legato all'immaginario religioso. Poi c'è una rappresentazione di alcuni momenti del Vangelo. Griffith mette in scena l'intolleranza degli ebrei nei confronti del Cristo. L'altra storia che viene rappresentata è il massacro degli Ugonotti nella famosa notte in cui in Francia si consumò la lotta fra cattolici e protestanti. E infine un ultimo spezzone, probabilmente Griffith voleva in qualche maniera lanciare il messaggio che la storia non insegna sempre agli uomini a vivere meglio, è un affresco su conflitti sociali contemporanei, sciopero dei lavoratori, padroni che sfruttano appunto le masse operaie, forse strizzando anche un po' l'occhio al. Nello stesso anno in Italia esce Forse uno dei primi colossal della storia del cinema. Si tratta del film Christus, film di Giulio Antamoro, ed è un colossal biblico. Racconta la storia di Cristo. È girato in esterni, girato in Egitto, 2000 comparse, e a lungo il film Christus sarà il modello della tradizione cinematografica biblico-religiosa, soprattutto negli Stati Uniti, e appunto dicevo a Hollywood, e almeno fino agli anni 70. Tra l'altro, una copia restaurata del Christus è stata proiettata alla Mostra del Cinema di Venezia in occasione del Giubileo della Misericordia. Grande film che ha fatto scuola nel cinema biblico. Accoglienza abbastanza tiepida però da parte della cultura cattolica in Italia. E la civiltà cattolica, storico quindicinale dei gesuiti, scrive che il Christus passa come una delle migliori opere cinematografiche sacre, ma a torto. Può essere tollerabile perché in genere conserva il dovuto rispetto ai sacri personaggi, ma è molto lontana dalla perfezione che gli attribuisce il grosso pubblico. Eppure, scrive ancora l'articolista della Civiltà Cattolica, si sarebbe potuto avvicinare alla perfezione se gli impresari avessero avuto tanto solo il buon senso da chiamare alla direzione, almeno per un consiglio, un dotto della scienza biblica, un consulente, un esperto. Ora, credo che il grande pubblico non si sia preoccupato troppo dell'adesione dello spettacolo cinematografico a quella Bibbia. La gran parte del pubblico non conosceva il latino in cui veniva letta la Sacra Scrittura durante le celebrazioni liturgiche. Però effettivamente forse qualcosa in più si sarebbe potuto fare. È il modello a cui poi saranno ispirati i grandi del nostro tempo, rappresentando la Fingere e tutte le altre figure bibliche, cioè una sceneggiata di cinema, ma sanno del testo che ispira questi film. Ancora un salto storico: nel 1926 nasce in Italia il Consorzio Utenti Cinematografici Educativi, che è uno strumento di collegamento tra le associazioni cattoliche che si stavano già occupando di cinema. Questa forma di spettacolo stava prendendo fortemente piede. Nasce anche un organismo internazionale che riunisce i cattolici, che è l'Office Catholique International du Cinéma. E nel 1928, sempre ad opera di organizzazioni dell'ambito cattolico, nasce il primo numero della rivista del cinematografo, che ancora oggi in Italia è, diciamo, la rivista più longeva che si occupa di cinema. Addirittura nel 1935 la Chiesa spinge alla nascita del Centro Cattolico Cinematografico, che ha lo scopo di valutare i film in uscita. È una caratteristica che ancora oggi è in piedi. La Chiesa Cattolica in Italia si avvale, diciamo, la Conferenza Episcopale dei Vescovi Italiani si avvale di un organismo che è il Centro Nazionale di Valutazione Film, che esprime un giudizio soprattutto pastorale, ma anche critico, su tutti i film in uscita e ne consiglia la visione. Può essere discutibile, è una prospettiva di lettura, però è interessante perché è una documentazione ricchissima per tutti quelli che si occupano di cinema. Nel 1942, un grande personaggio della storia italiana, che avrà un grande peso anche nelle vicende politiche dell'Italia del dopoguerra, nella prima Italia repubblicana, Luigi Cedda, diventa presidente della necessità che il Centro Cattolico Cinematografico possa produrre in proprio degli spettacoli cinematografici. Effettivamente, tenta qualche esperimento. E produce nel 1942, nella cultura italiana della letteratura, il film Pastor Bonus. È un film sulla vita quotidiana di Papa Pio XII. Il film però non ottiene un grande successo. La distribuzione viene osteggiata perché nel corso del film vengono espressi giudizi e critici nei confronti dei paesi del Sud America, arriva anche negli Stati Uniti, arriva anche in Germania. Anche in Germania invece la produzione è più agevole. E di fatto si tratta di un documentario che racconta proprio il Papa Pio XII. forse l'ultimo dei papa sovrani nella storia della Chiesa, però che la vita del papa possa diventare proprio progetto. La Orbis Film produce la regia di Vittorio De Sica. Di fatto oggi non abbiamo molti film, al di là di alcune foto di scena e di alcuni manifesti, però di fatto, anche se non posso esprimere un giudizio sul film, il film racconta la storia di un gruppo di pellegrini. Siamo nel 1943, si è conclusa o si sta concludendo verso la Resistenza, o in qualche modo immaginare la storia di un popolo che guarda ad una speranza, ad un futuro nuovo, e lo guarda con questo pellegrinaggio verso la Madonna di Loreto. In realtà l'importanza del film è ancora più grande. Abbiamo già detto che il primo film del corso neorealista, prima ancora di Roma Città Aperta di Roberto Rossellini, che viene considerato in qualche modo il manifesto del neorealismo in Italia, è Lavori e Maestranze di rimanere a Roma e di non aderire alla Repubblica Sociale. Lo stesso De Sica, in un'intervista, raccontava di come fosse stato convocato dal gerarca fascista di Roma alla presenza degli ufficiali dell'SS, e gli sia stato chiesto pubblicamente di raggiungere Salò e di aderire alla Repubblica Sociale, come succedeva con la maggior parte degli attori e dei registi dell'epoca. Mussolini stesso, all'inaugurazione degli impianti di Cinecittà, aveva detto che il cinema è l'arma più forte. De Sica però raccontava che aveva già avuto degli abboccamenti con il segretario di Stato della Città del Vaticano, dovette rispondere. Fu molto probabilmente un vantaggio anche per lui. Rispose al gerarca di avere già un contratto, niente poco di meno che con il Papa. E forse l'ufficiale dell'SS sarebbe stato più sbrigativo e gli avrebbe ordinato comunque di andare a Salò. Ma il gerarca fascista, in qualche maniera, sentiva ancora quella forma di rispetto che la tradizione e la cultura del nostro paese si portavano dietro nei confronti del pontefice, e allora concesse a De Sica di andare a lavorare per il Papa. Non solo, De Sica, che probabilmente non aveva grosse simpatie per il regime, convinse via via la produzione a mettere, forse solo metaforicamente, sul libro paga maestranze, comparse, attori che in realtà maestranze non erano, attori non erano, comparse non erano, ma erano persone che rischiavano di essere deportate, che rischiavano di essere arrestate, che rischiavano di essere appunto portate verso i luoghi dello sterminio. Molti ebrei che il film fu girato tutto all'interno della Basilica di San Paolo fuori le mura a Roma, poterono per tutto il periodo della lavorazione del film, sicuramente fino al momento in cui i soldati nazisti lasciarono Roma, poterono stare al sicuro dell'extraterritorialità della Città del Vaticano e salvarsi da una probabile deportazione. Oltre 400 persone riuscirono in questa maniera a sfuggire a quelli che erano gli orrori della guerra. E raccontava il figlio Christian, in una famosa intervista, che al momento della fine ufficiale della lavorazione del film, c'fu tanta gente che usciva dalle mura della Basilica di San Paolo e dicevano: "Allora, dottore, ci vediamo sabato in sinagoga. Allora, sì, shalom." Ed erano persone che uscivano dalla Basilica di San Paolo fuori le mura. Quindi, in questo caso, al di là del valore del film, che comunque testimonia dello sforzo produttivo diretto da parte della Chiesa Cattolica, comunque il suo organismo, era un film che aveva avuto una grossa valenza sociale e politica in un momento storico sicuramente duro. E la Orbis Film, fino agli anni 50, produrrà anche altre opere: Il testimone di Pietro Germi, Un giorno nella vita di Alessandro Brasetti, Guerra alla guerra di Diego Fabbri, quindi anche con una presa di posizione netta in confronto del recente passato. È abbastanza difficile, non sopravvive a quelle che sono le difficoltà economiche del paese, e alla fine degli anni 50 la Orbis Film fallisce. Luigi Gedda e Diego Fabbri tenteranno di mantenere la presenza cattolica nella produzione, dando vita ad un'altra casa di produzione, l'Universalia Film, che vede tra i fondatori anche l'allora direttore dell'Osservatore Romano, Giuseppe Della Torre. Esperimento interessante, grande del nostro cinema, Luchino Visconti, che aveva trascorso gli anni della guerra in Unione Sovietica, stava realizzando un altro grande film del neorealismo italiano, La Terra Trema, ispirato alle vicende narrate da Giovanni Verga nei Malavoglia. Visconti è comunista, riceve direttamente dall'Unione Sovietica i fondi per realizzare questo film sulle dure condizioni di vita dei pescatori siciliani. L'intento probabilmente è politico, l'Unione Sovietica vuole dimostrare che anche nei paesi nell'orbita occidentale si vive male, ma siamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, anche il colosso sovietico fatica ad investire in cultura e in propaganda e Visconti si ritrova con un prodotto in fase di realizzazione ancora da terminare. Universalia, quindi in questo caso la casa produttrice, in maniera espressione della Chiesa Cattolica, finanzierà interamente il progetto, consentendo nel 1948 l'uscita di uno dei capolavori del neorealismo italiano. E lo stesso Visconti riconoscerà alla Chiesa il merito di aver voluto investire in un'opera che era nata con tutti altri. La stagione del neorealismo si concluderà intorno agli anni 50, è una stagione breve ma densa e segnerà il massimo della sua espressione tra il 1945 e data di uscita del film di Roberto Rossellini Roma città aperta e il 1948, l'anno in cui escono La terra trema di Visconti, Ladri di biciclette di De Sica e altri film. Ci saranno alcuni strascichi. Pensate, una stagione talmente importante che pur essendo durata pochissimo, ancora oggi negli Stati Uniti vengono organizzati dei festival che mettono al centro il cinema neorealista italiano. E il cinema neorealista è un occhio sulla realtà. Quando i registi giravano, dovevano girare spesso con pellicole di statura e di fortuna, quello che erano riusciti, dovevano permettersi di sprecare pellicola per i montaggi, per rifare più volte le scene. E quindi era quasi un cinema in presa diretta. È un occhio sulla realtà. Quindi tende a far vedere quella che era la vita reale delle persone e perciò non può non osservare i segni evidenti di un'appartenenza culturale e religiosa. In tutti i film del neorealismo c'è sempre la figura di un prete. Roma città aperta, famosa per la scena dell'uccisione di Pina, e il prete che va a raccogliere il cadavere di Pina è Aldo Fabrizi, l'attore che è rimasto indelebile nel nostro immaginario, ma rappresenta la figura di Don Pietro Pappagallo, primo direttore della Caritas romana. Tradizionalmente cristiana, la figura del prete, i riferimenti alla pratica religiosa dei diavoli della Madonna, sono tutti riferimenti che quella che era la tradizione cattolica. Fortunatamente passano anche gli anni della guerra, ha un'esperienza dura, come dura è l'esperienza del dopoguerra e dopo gli anni del neorealismo, in cui il cinema racconta spesso la disperazione, e il cinema racconta anche la speranza. Il neorealismo diventa rosa e si comincia a intravedere una certa spensieratezza, quantomeno una fiducia nel futuro. Si sviluppa poi quello che sarà il genere della commedia, una commedia che parla di un'Italia sempre alle prese con la povertà, con la denuncia di alcune questioni sociali, ma improntata alla speranza nel futuro, ad una ricostruzione che sicuramente avverrà. Anche qui solo alcuni fra i titoli più significativi: Pane, amore e fantasia di Comencini e tutti i vari Pane, amore che vedono Vittorio De Sica, in questo caso non più nei panni del regista ma nei panni invece del protagonista. Poveri ma belli di Dino Risi, Un americano a Roma di Steno con un giovane Alberto Sordi, I soliti ignoti di Mario Monicelli. E anche in questo caso il vissuto religioso quasi sempre costituisce il background dell'immaginario cinematografico. Spesso le persone vengono inquadrate all'interno delle chiese, all'interno di processioni, di eventi che hanno a che fare col religioso, e spesso le figure dei preti, che sono in questo caso preti che consigliano, quindi non tanto nella loro valenza religiosa, ma nella loro capacità di essere uomini che conoscono la vita. È un riferimento che diventa estremamente interessante. Oppure il riferimento religioso diventa protagonista, prendendo però le mosse dallo scontro politico-ideologico che proprio in quegli anni si consumava in Italia, che caratterizzava il conflitto ma che era un conflitto per la conquista della solidarietà, come i film dei libri di Giovanni Guareschi, quindi del mondo piccolo della pianura padana, nei quali i due grandi attori, il francese Fernandel e l'italiano Gino Cervi, incarnavano le figure del parroco Don Camillo e del sindaco comunista Bottazzi, detto Peppone, ambientate appunto in questa cittadina della bassa pianura padana, un territorio che era stato il teatro dello scontro feroce tra le truppe repubblichine e i partigiani, uno scontro che continuava ad essere vivo nella politica. E questi film conquistano il pubblico che da una parte vive queste lotte intestine, dall'altra sente ancora l'appartenenza ad una tradizione che è fatta di solidarietà, di amicizia, di fraternità, e sono film che conquistano il pubblico. Dal 1952, l'anno del primo film girato da Julien Duvivier, e al 1965, che è la data dell'ultimo episodio girato da Luigi Comencini. Ci sarà poi un seguito in cui un attore del nostro tempo, Terence Hill, riporterà in scena il personaggio di Don Camillo in Don Camillo e i giovani d'oggi negli anni Ottanta. Il film non avrà un grandissimo successo, sono passati i tempi, è passata la cultura, sono passati anche alcuni riferimenti tradizionali, però probabilmente Terence Hill cominciava a fare le prove per quello che è stato il personaggio che l'ha accompagnato fino al termine della sua carriera. Personaggio, dico al termine per il momento della sua carriera televisiva, che è il personaggio di Don Matteo, che sui nostri schermi ha avuto tutta una serie di riedizioni. E ci sono però poi due casi di cui voglio parlarvi, che sono due casi emblematici del rapporto tra la cultura, tra la tradizione, diciamo anche religiosa, e il cinema nel nostro paese. E sono due casi che infiammano l'Italia proprio all'inizio degli anni 60. Il primo, nel 1960, Federico Fellini gira La Dolce Vita. Tutti abbiamo presente La Dolce Vita, quantomeno la scena di Anita Ekberg che si tuffa nell'acqua della Fontana dei Trevi e chiama questo disilluso giornalista che l'accompagna in giro per Roma. E il film è la descrizione felliniana, una descrizione amara, angosciante, della condizione umana, di una società che sta diventando incapace di riproporre alcuni valori fondanti e fondamentali. E attraverso il viaggio di questo protagonista, un giornalista, regista, anche lui in crisi creativa ed esistenziale, in una Roma estremamente corrotta e corruttrice. Si tratta di un film interessante, che ha bisogno però di un po' di riflessione. Una riflessione che viene fatta dai gesuiti del Centro San Fedele di Milano. Il centro è stato fondato nel 1948 da padre Arcangelo Favaro, e il Centro San Fedele e il Cardinal Siri sono convinti che il film abbia un significato profondo, e prima dell'uscita del film nelle sale, il 31 gennaio, organizzano una proiezione per i giornalisti, un'anteprima di questo film. Sono presenti alcuni religiosi della Compagnia di Gesù e una settantina fra critici e giornalisti. E nonostante qualche scena scabrosa, scriverà uno dei gesuiti del Centro San Fedele, e alcune difficoltà di interpretazione, il messaggio del film è preciso: una denuncia coraggiosa dello stile di vita di alcuni ceti della società e di certe ambiguità della religiosità anche popolare. Quindi un giudizio tutto sommato positivo. Il film però viene stroncato dall'Osservatore Romano e dal Secolo d'Italia, altro grande quotidiano che si leggeva in Italia in quel periodo. Addirittura sulle porte di una chiesa di Padova viene affisso un cartello che dice: preghiamo per la salvezza dell'anima di Federico Fellini, pubblico filippino che non assolveranno in confessione i fedeli che andranno a vederlo. Le associazioni cattoliche chiedono che il film venga sequestrato, e esprimeva i giudizi sui film in uscita. Poi, dopo gli articoli dell'Osservatore Romano, lo etichetta come escluso per tutti. Un film veramente ce l'aveva avuta. Aveva condannato il. Siamo proprio nella logica delle contrapposizioni, parla della classe dirigente. Siamo altre firme del mondo cattolico difendono Fellini, oltre al Cardinal Siri e ai gesuiti del Centro San Fedele, anche Mario Verdone, Gianluigi Rodes, che lo definisce uno scandalo salutare. Addirittura il film, che si apre simbolicamente, ecco, invito i nostri riescono ad andare a rivedere. Si apre con la sequenza di una statua di Cristo, il cielo di Roma. Gesù che guarda questa Roma, la Roma degli anni 60, la Roma della Dolce Vita, in qualche maniera avendo uno sguardo di pietà nei confronti di questa società in dissoluzione. e si conclude con lo sguardo di una bambina che sembra rappresentare l'innocenza. L'innocenza in un mondo che è impastato appunto dalla corruzione e dal peccato e che cerca di invitare il protagonista, che è qui il volto di Marcello Mastroianni, altro grande attore del nostro cinema, cerca di invitarlo ad andare con lei, di recuperare l'innocenza perduta. Mastroianni poi non accetterà questo invito e tornerà a tuffarsi nella desolazione. Però ecco, il film è un film che fa intravedere alla fine la speranza. Taddei scrive che La dolce vita è un film sostanzialmente cristiano, nonostante alcune incertezze, o almeno, se vogliamo essere severi, un film pre-cristiano, in quanto, dopo aver testimoniato il crollo dei miti dell'era che muore, prospetta le basi naturali sulle quali si profila e può radicarsi l'esigenza cristiana. Prima dell'apparizione di questa recensione dei Taddei, una recensione tutto sommato positiva, il vescovo di Milano, che era tale Cardinal Giovanni Battista Montini, che di lì a pochi anni sarebbe diventato Papa con il nome di Paolo VI, scrive al superiore della comunità di San Fedele, padre Angelo Bassan, invitandolo a condannare il film. Abbiamo visto che la Civiltà Cattolica, invece, e la rivista, dopo la pubblicazione di questo commento positivo, scrive ancora una volta al superiore, a padre Angelo, chiedendogli ego, prende il permesso di assistere a spettacoli pubblici a tutti i gesuiti. Padre Bassan sarà sollevato, sarà invitato dal Sant'Uffizio a partire in esilio. In realtà si trasferirà, verrà mandato dai superiori a Lucca, dove continuerà a tenere, morto pochi anni fa, corsi di cinema. E padre Angelo Arpa, che aveva condotto il dibattito con Fellini, riceve un'ammonizione ufficiale. 6 mesi dopo, sulla Civiltà Cattolica, un altro gesuita, padre Baragli, biasimerà Taddei, richiamerà all'ordine Gianluigi Rondi e detterà a Diego Fabbri una lezione sulla lettura del cinema. È un po' il destino di questo film. Addirittura si racconta che Federico Fellini, che era comunque di tradizione cattolica, soprattutto aveva una mamma devota, abbia chiesto un appuntamento al Cardinal Montini, e una volta ricevuto questo appuntamento, camera, e dopo 6 ore il segretario del Cardinal Montini sarebbe andato a dirgli che il cardinale era dovuto andare via per un impegno urgente, e quindi non ebbe neanche la possibilità di potersi spiegare di fronte. È uno dei due casi emblematici dell'epoca, degli anni 60, del rapporto tra cinematografia e tradizione cattolica, ma c'è ancora un altro caso che è estremamente interessante, che è quello che riguarda il regista Pierpaolo Pasolini, altro maestro, poeta della tradizione italiana, che ancora oggi si presta ad una rilettura estremamente moderna, contemporanea dei suoi scritti. E nel 1964 Pasolini propone una lettura essenziale del Vangelo secondo Matteo. E si tratta di un evento straordinario. Siamo alla conclusione del Concilio Vaticano II. È un momento straordinario non solo per la Chiesa italiana, ma per la Chiesa universale. Ma il pubblico non capisce. Il film, se i nostri ascoltatori hanno avuto modo di vederlo, è un film molto duro che ha bisogno di essere digerito, essenziale. Il pubblico degli anni 60 non è ancora pronto forse ad accettare il progetto religioso di Pasolini, anche considerando che era un pubblico che si era formato agli anni del pre-concilio. Pasolini si era dichiarato pubblicamente ateo, marxista, omosessuale. E lo stesso Osservatore Romano, che aveva condannato decisamente La dolce vita di Fellini, scrive che il film è fedele al racconto, ma non all'ispirazione del Vangelo. E Pasolini si trova un pochino preso tra due cuochi. Anche la stessa critica di sinistra accoglie il film freddamente. Molto probabilmente ci si chiede come può aver fatto un uomo di sinistra a realizzare un film sul Vangelo. Per sua stessa ammissione, Pasolini aveva letto il Vangelo per la prima volta nel 1942. Però la prospettiva del Vangelo gli sembra l'unica, lo dice nei suoi scritti, in particolar modo nella Religione del mio tempo, e gli sembra l'unica capace di dare risposte all'interrogativo sulla morte, anche quando nel 1947 deciderà di iscriversi al Partito Comunista. E sempre legato alla religione della sua formazione, una religiosità magari che aveva insistito sui sensi di colpa e della Chiesa. Appunto, nella Religione del mio tempo accusa deciso alla Chiesa di vivere di compromessi, di non aver raccolto la radicalità dell'insegnamento di Cristo. Probabilmente il suo modello, il modello di Chiesa che lui critica, è la Chiesa preconciliare, quella che si è conclusa con l'esperienza del pontificato di Pio XII. Nel 1962 Pasolini viene invitato ad Assisi dalla Procivitate Cristiana per un convegno sul cinema come forza spirituale del momento presente. Sui giornali si grida allo scandalo, alcuni giornali parlano di una conversione di Pasolini, altri invece accusano la Procivitate Cristiana di simpatie per il Partito Comunista e comunque di sporcarsi con un individuo immondo. Siamo negli anni 60. È un momento storico importante. Abbiamo detto, si sta concludendo il Concilio Vaticano II. Il regista, che nonostante le sue scelte personali, politiche, viene da una solida tradizione culturale cristiana, la madre è una devota fervente, impegno, è Papa Giovanni che ha compiuto il primo viaggio apostolico di un pontefice. Papa Giovanni XXIII è stato a Loreto e nel suo viaggio in treno fa una sosta ad Assisi. Il convegno a cui sta partecipando Pasolini viene sospeso e gli organizzatori del convegno invitano tutti i convegnisti ad andare ad accogliere Papa Giovanni. E Pasolini non se la sente, poi dirà ai giornalisti, forse in un eccesso di narcisismo, che non voleva che l'attenzione nel momento della visita del Papa fosse concentrata su di lui, che era comunque un personaggio noto, e si ritira in camera. In camera trova una copia del Vangelo, proprio del Vangelo secondo me, e lo legge probabilmente. Tanto che alla sera, quando l'organizzatore del convegno torna raccontando con entusiasmo dell'incontro con Papa Giovanni XXIII, lui dice: guarda, io non sono stato a vedere il Papa, ma ho trovato il soggetto per il mio prossimo film. Ho letto il Vangelo e ho deciso che farò un film sul Vangelo di Matteo, il Vangelo più duro, quello scritto Gesù legato alla pressione ebraica, quindi un testo duro. In realtà il regista comprenderà solo più tardi la straordinaria figura di Papa Giovanni XXIII e dopo la sua morte nei titoli di testa del film, appunto il Vangelo secondo Matteo, chiederà che venga riportata la dedica alla cara, lieta, familiare memoria di Giovanni XXIII. E Pasolini non è cattolico, chiaramente, pur appartenendo ad una tradizione fortemente cristiana. E non sono nemmeno cresimato, dirà rispondendo alle critiche provenienti dagli ambienti marxisti per ribadire il suo ateismo. E proprio questo suo distacco, questa mancanza di resistenze interne, lo porterà a portare a termine questo ambizioso e rischioso progetto. E in più potrà contare sulla consulenza della Procivitate Cristiana, quindi di quelli che lo avevano invitato a questo convegno e che forse inconsapevolmente erano stati poi la causa di questo film. Ai giornalisti dell'Unità, che pur riconoscendone il valore e probabilmente d'ufficio dovevano dire che un cineasta marxista aveva realizzato uno dei più bei film sulla figura di Cristo, Pasolini nel 1964 dice: mi sembra un'idea un po' strana della rivoluzione, questa per cui la rivoluzione va fatta a suon di legnate o dietro le barricate o col mitra in mano. È un'idea almeno antistoricistica. Nel particolare momento storico in cui Cristo operava, dice Pasolini, dire alla gente porgi al nemico l'altra guancia era una cosa di un anticonformismo da far rabbrividire, uno scandalo insostenibile, e infatti l'hanno crocifisso. Non vedo come, concludeva Pasolini, in questo senso Cristo non debba essere accepito come rivoluzionario. Quindi Pasolini nella figura del Cristo vede chi ha veramente realizzato una rivoluzione. E tra l'altro proprio in Unione Sovietica, la patria dove il marxismo si era affermato come fenomeno reale, stalinismo stava mostrando proprio in quegli anni. L'evoluzione però dal punto di vista è quella che Pasolini opera di coniugare la lettura del Vangelo e l'esperienza dell'incarnazione di Cristo nella storia degli uomini. Ed è una cosa straordinaria, forse è proprio quello che il Concilio voleva dei media vaticani. Proprio commentando il film di Pasolini, il Sacro in realtà profana consapevolmente la tradizione cinematografica della vita di Cristo e la ripulisce dagli abbellimenti edificanti, la sfronda da tutta quella che è l'iconografia devozionistica che fino ad allora aveva accompagnato la rappresentazione del Cristo. Credo che molti critici siano d'accordo nel dire che dopo il Vangelo di Pasolini Pasolini, la rappresentazione cinematografica del Cristo non sia più la stessa. C'è da dire che negli ultimi anni abbiamo assistito a molte rappresentazioni cinematografiche dove la figura di Cristo come rivoluzionario è stata spesso evidenziata, soprattutto nel cinema americano, nel Re dei Re del 1961. Nicholas Ray offre una lettura politica del messaggio di Gesù, ma forse l'opera che più di tutte ci ha voluto presentare questa idea rivoluzionaria del 1973 di Norman Jewison, tratto dalla rock opera di Tim Rice e Andrew Lloyd Webber, che è Jesus Christ Superstar. È un Gesù che è completamente impregnato nella cultura hippie dei giovani americani di quegli anni, che negli anni immediatamente successivi alla rivoluzione del 68 avevano dato vita a una vera e propria Jesus Revolution, dove Gesù diventa proprio un leader di una rivoluzione spesso pacifica che ha reso diciamo indispensabile la sequela cristiana nell'esperienza dei giovani. Ma veniamo a rappresentazioni più tradizionali. Nel 75 in Italia Roberto Rossellini, che aveva già affrontato il tema del racconto biblico nel 75 in quella che oggi si chiamerebbe fiction, ma che in realtà era un originale televisivo in più puntate, mettendo in scena gli Atti degli Apostoli, realizza Il Messia. È un film molto discreto, credo, dove il percorso di Gesù è un percorso che si dipana lungo la storia e la società del popolo ebraico. Presenta Gesù quasi come una concessione da parte di un Dio lontano di Gesù agli uomini. Il film è estremamente interessante, anche questo è un film politico, diciamo che rimane un po' in ombra perché nello stesso anno esce Il Gesù di Nazareth di Franco Zeffirelli. È un Gesù che non si scosta dall'immaginario della tradizione. Zeffirelli offre uno spettacolo sontuoso della vita di Gesù, comparse, attori, scenografie, si vede l'impronta teatrale di Zeffirelli, si vede anche la profonda fede del regista fiorentino, al contrario di Rossellini che dichiarerà sempre il suo ateismo. E Zeffirelli realizza un'opera che va in televisione ma poi viene in qualche maniera ridotta, divisa in due e offerta anche alle sale cinematografiche. Anche qui una curiosità: prima di Zeffirelli la Rai aveva contattato Ingmar Bergman, ma il progetto agli spesso le è sembrato un pochino troppo azzardato. È forse questo l'inizio, è un po' la pietra di paragone che oggi abbiamo, un po' come era stato il Cristo di Anto Moro, però il film Zeffirelli è un po' la pietra di paragone per tutta la cinematografia cristologica successiva, anche se poi anche altri cineasti si misureranno in questa figura. Ricordiamo le polemiche intorno alla Passione di Cristo di Mel Gibson del 2004, oppure l'esperimento di Catherine Hardwicke del 2006 che ha voluto rappresentare la Natività. Anche questo è un grosso successo. Ci sono letture anche più profonde che non si fermano. Damiani, tratta da un romanzo di Ennio Flaiano, L'uomo di Nazareth, poi da Ponzio Pilato, dove la figura di Cristo rimane sullo sfondo, ma in realtà è lui il vero protagonista. Oppure I Giardini dell'Eden di Alessandro Dalatri del 98, che è il racconto degli anni oscuri della vita di Gesù. Dalatri pesca, tiene mani nei racconti degli apocrifi. A proposito, Alessandro Dalatri è morto proprio nelle scorse settimane, un omaggio a un grande regista italiano forse poco conosciuto. Nel 2006 un altro regista italiano, Claudio Malaponti, gira 7 chilometri da Gerusalemme, prendendo spunto dal racconto dei discepoli di Emmaus. Il film racconta il cammino spirituale di un pubblicitario milanese in crisi, folgorato dall'incontro con Gesù, un incontro che non lascia mai indifferente. Infine, un appendice, ma siamo proprio alla conclusione. E il cinema contemporaneo pone una questione ulteriore: l'immagine della Chiesa. La Chiesa istituzione, la Chiesa comunità dei credenti, la Chiesa delle comunità religiose, così come sono percepite nella cultura popolare. E abbiamo assistito in questi ultimi anni alle trasposizioni cinematografiche dei libri, dei successi editoriali di Dan Brown, ma già nel 1968 Michael Anderson aveva girato L'uomo venuto dal Cremlino, tratto anche questo da un'opera letteraria, un romanzo di Morris West nei panni del pescatore, mi pare. E il film, interpretato da un grande Anthony Quinn, si sarebbe rivelato profetico. Il film racconta della storia di un vescovo dell'area sovietica, Kirill Lakota, che subito dopo il Concilio Vaticano II, subito dopo la chiusura del Concilio Vaticano II, dopo 20 anni di prigionia, arriva a Roma, viene nominato cardinale e nel corso del conclave viene eletto pontefice. di via pochi anni, le profezie di Anderson e di Morris West si avverano nel 1978, quindi poco più di 10 anni dopo l'uscita del film. Karol Wojtyła, arcivescovo di Cracovia in Polonia, diventa il vescovo di Roma, successore di Pietro. Uno dei casi in cui il cinema in qualche maniera si fa portatore di un'immaginazione che poi è profezia. Abbiamo già detto dei romanzi di Dan Brown e delle trasposizioni cinematografiche che ne ha realizzato Ron Howard, Il Codice da Vinci e Angeli e Demoni, che presentano una chiesa, però diciamo, forse Dan Brown e Ron Howard soffrono di quella che negli Stati Uniti viene chiamata la sindrome del complotto. Anche in Italia c'è una visione di chiesa particolare. E Nanni Moretti, che già nel 1985 aveva lanciato uno sguardo senza speranza nel film La messa è finita, dove un prete deluso in qualche maniera cerca una realizzazione partendo per la missione. E nel 2011 Moretti gira Habemus Papam. È un film che indaga da vicino sull'umanità della gerarchia ecclesiale, sulla fragilità di un pontefice che deve ricorrere all'aiuto della psicanalisi per risolvere una depressione dovuta alla paura di non essere in grado di salire degnamente al soglio pontificio. Moretti ha uno sguardo da laico, da ateo, che non cerca neanche di entrare nel mistero. Per lui la Chiesa è una ONLUS, un'organizzazione, e non intravede neanche che possa esserci qualcosa di più all'interno della Chiesa. Il film è piacevole, ma si ferma a questa visione esteriore, non riesce a vedere l'essenziale. Mi sembra quasi fotografare una Chiesa che sta morendo. In un commento sull'Avvenire il giornalista Marcello Corradi scriveva: grazie delle gentili condoglianze, ma la Chiesa, cioè noi credenti in Cristo, siamo ancora piuttosto vivi. E ancora è la stessa Chiesa cattolica che, riprendendo la tradizione del Centro Cattolico Cinematografico, entra in uno sforzo produttivo per proporre un'immagine che sia più aderente alla realtà, soprattutto dei suoi pastori, e soprattutto negli ultimi anni, come accade in Papa Francesco, Un uomo di parola, un docufilm di Wim Wenders del 2018, o il recente La lettera, realizzato dal movimento Laudato Si, che è un docufilm realizzato proprio in occasione dei 5 anni della promulgazione dell'enciclica ecologica del Papa. E senza dimenticare naturalmente gli sforzi delle reti televisive, che hanno spesso offerto ai propri telespettatori interessanti figure di preti e suore in celluloide. Don Matteo, ne abbiamo parlato prima, con Terence Hill è uno di questi episodi, ma se ne potrebbero contare tantissime di figure di questi preti. O l'ultima fatica, che Marco Bellocchio, uno dei registi più dissacranti della nostra storia, ha realizzato per l'ultimo Festival di Cannes, Rapito. In realtà il progetto originario di Bellocchio si intitolava La conversione, e forse sarebbe stato un titolo più aderente alla vicenda che Bellocchio racconta. Non sto a farvi lo spoiler, perché potreste andare a vedere il film al cinema, che sarebbe una bella cosa. In questo film Bellocchio si interroga sul delicatissimo rapporto tra Chiesa e storia in un momento storico particolare, quello dell'epoca risorgimentale del pontificato di Papa Pio IX. E arriviamo così all'ultima frontiera. L'ultima frontiera, che è quella, almeno per ora, che guarda al sacro e alla figura di Cristo senza farne esplicito riferimento. E come succede nel film di Mirko Manceschi, Prima della pioggia, o ancora meglio, il film più godibile è quello di Manceschi, è un film duro che non può essere visto così alla leggera, il personaggio di Walter Kowalski, incarnato da Clint Eastwood nel film Gran Torino del 2008. Uomini capaci di arrivare all'estremo sacrificio, il dare la vita in un ultimo atto d'amore, ma un atto d'amore che è capace di restituire all'uomo un orizzonte di speranza. Oppure la prospettiva della fantascienza, come in Matrix, la fortunata trilogia dei fratelli, oggi sorelle Wachowski, e la trilogia è diventata quadrilogia con l'ultimo film uscito lo scorso anno, che vede il protagonista Neo calarsi nei panni di un messia futuristico e postmoderno che paga con la propria vita la redenzione degli uomini che, per affermare la verità, lottano nella città di Zion. Anche qui il linguaggio è estremamente suggestivo e si richiama fortemente a quelle che sono le suggestioni bibliche. Io sarei arrivato alla fine di questa carrellata che forse è stata un po' lunga. Ringrazio i nostri ascoltatori per la pazienza, però ecco, meritava forse soffermarsi su alcuni episodi e su uno sguardo anche, diciamo, sintetico di quella che è stato il rapporto della storia del cinema, nei rapporti della rappresentazione del sacro. Grazie, grazie a tutti per la pazienza e passo la parola al collega Marco Baragli.
Nicola, grazie, grazie per l'intervento, davvero molto interessante il tutto, dalla nascita praticamente fino ai giorni d'oggi, come è nata e si è sviluppata, ecco, diciamo così, la tematica del sacro, ecco, nel cinema. Bellissimo, sono rimasto veramente affascinatissimo. Grazie Nicola. Io volevo porre invece l'attenzione chiaramente sulla simbologia, ma su due registi in particolare, ovvero nel cinema di Martin Scorsese e di Terrence Malick. Questi due grandissimi registi hanno affrontato recentemente il tema del significato dei simboli nella vita dell'uomo e ne sono uscite due opere cinematografiche di spessore, ovvero Silence e Hidden Life o Vita nascosta. Ora, la simbologia, appunto, come in tutte le opere, ha un suo significato, ma nel cinema ogni nostra azione nel corso dell'intera vita è tesa alla ricerca di quali siano i valori da ritenersi più importanti, più veri, più coerenti da perseguire. E tale scelta si compie proprio per mezzo della funzione simbolica che in ogni oggetto, in ogni immagine, in ogni azione è contenuta. Come dicevo prima, due film degli ultimi anni hanno affrontato questa tematica con particolare riferimento all'ambito religioso. La pellicola Silence di Scorsese tratta dall'omonimo romanzo storico del giapponese Suzaku Endo, che narra le vicende di due gesuiti vissuti nel XVII secolo che partirono dal Giappone, dove i cristiani erano perseguitati, alla ricerca del loro maestro e guida spirituale, missionario nella terra del Sol Levante. Dietro gli eventi narrati, uno dei temi centrali del film è quello dell'apostasia religiosa, ovvero l'abbandono e il rinnegamento della propria fede. La problematica viene posta in tutta la sua drammaticità nella narrazione delle persecuzioni e delle torture a cui i cristiani delle piccole comunità di contadini giapponesi venivano sottoposti nel caso fossero scoperti tali e rifiutassero appunto di fare apostasia. E qui emerge la questione del valore simbolico. Quel che veniva richiesto dalle autorità giapponesi, infatti, era, tra virgolette, il banale atto di calpestare una tavoletta con la raffigurazione di Cristo o sputare su un crocifisso. Banale perché semplice come azione da fare, ma gravissima per il significato che si porta dietro. E tutto questo per avere salva la vita. Un gesto che a loro dire era una semplice formalità. Ancora più lacerante la scelta posta dinanzi ai due missionari una volta catturati, i quali venivano ricattati con la perpetrazione del supplizio di fronte ai loro occhi, ai danni di altri contadini cristiani delle comunità che già avevano abiurato, facendo così ricadere sui due gesuiti la responsabilità di tali sofferenze. Emerge così la questione del legame fra valore e simbolo. Il gesto materiale parrebbe poca cosa. Che cos'è uno sputo su un legno a forma di croce di fronte alle agonie e alla rinuncia stessa della vita? Ma se i simboli, come si è detto, incarnano il valore grazie al quale la vita stessa riconosce e afferma il proprio significato, fino a che punto il, fra virgolette, banale atto con cui li si tradisce può essere considerato una formalità? Sicuramente l'opera di Scorsese rappresenta un toccante spunto di riflessione, capace di rendere conto con crudezza della complessità del tema sollevato. La soluzione, per così dire, proposta dal regista in accordo col libro di Endo, viene espressa nelle parole fatte pronunciare dall'immagine di Cristo impressa su una tavoletta di legno, poco prima di venire calpestata nella seconda parte del film. C'era scritto: «Vieni avanti adesso, va tutto bene, calpestami, comprendo il tuo dolore, sono nato in questo mondo per condividere il dolore degli uomini, ho portato questa croce per il vostro dolore, la tua vita è con me adesso, calpesta». Parole forti, un invito da parte di Dio stesso al tradimento del simbolo della propria fede, una presa di posizione discutibile che nel giudizio complessivo del film ha suscitato diverse contrapposizioni. Da una parte elogi al cineasta che ha saputo raccontare il cristianesimo nei suoi tratti essenziali, minimali, e descrivendolo come non una dottrina da perseguire, ma l'abbraccio di Cristo. Grazie a Cristo c'è anche Scorsese, un Silence che ci parla. Con Silence Scorsese raggiunge il cuore di ciò che lo ha spinto a diventare un cineasta. Dall'altra, prese di distanza dal cosiddetto Dio di Scorsese, biasimato, non tanto per l'apostasia di due preti, che è un fatto di umana debolezza, quanto per il fatto che sia Dio stesso a giustificarla, sigillandola come giusta e perfino virtuosa. Disse Scorsese: «Sarò fesso, ma il cristianesimo di Silence è una farsa insidiosa. Il Silence», così disse poi critico, «del povero Scorsese, povero cattolico. Silence, il martirio dei giapponesi e il paradiso degli apostati». Una scelta, quella dell'apostasia, dalla quale segue una rinnegazione che non passa solo per costrizione fisica, ma che, accompagnata da un'opera di convincimento sotto forma di ricatto, porta chi la compie ad accettare ogni formalità, ogni tipo di rinuncia ai riferimenti simbolici di quella che era la propria fede, e quindi, in definitiva, a cambiare totalmente vita. Eppure, secondo Scorsese, piccoli gesti nascosti di disobbedienza rimangono espressione di una fede che, nonostante venga ripetutamente rinnegata, rimane viva nel profondo. In questo modo, però, attraverso la separazione avallata dal film tra il proprio credo, i comportamenti e i simboli che lo testimoniano, sembra compiersi un disconoscimento dell'importanza del valore simbolico, laddove il simbolo non identifica più il riconoscimento di un significato altro, presente in ogni oggetto e in ogni azione, bensì viene ridotto in linea con una visione tipica della postmodernità, ad un formalismo, addirittura in alcune occasioni a un atto di superbia e orgoglio personale, di cui si può fare a meno, senza per questo intaccare una supposta essenza profonda della propria fede. Una risposta su questo punto arriva da un altro grande del cinema, Terrence Malick, il quale, dopo aver visto Silence, scrisse una lettera a Scorsese chiedendo: «Cosa vuole Cristo da noi?» Una domanda indagata nel capolavoro Hidden Life, Vita nascosta. Questo film narra la storia vera di un contadino austriaco di nome Franz Jägerstätter, che è chiamato alle armi nel corso della Seconda Guerra Mondiale e guidato dalla sua fede e dalla sua convinzione di non poter fare ciò che ritiene sbagliato. Si rifiuta di pronunciare il giuramento a Hitler, subendone le estreme conseguenze. Anche in questa occasione, come nel film di Scorsese, quella che viene richiesta è solo una formalità. Infatti, il consiglio che gli giunge da parti diversi, dall'avvocato, dal prete, è quella di pronunciare quelle parole, ma continuare a credere ciò che vuole, magari facendosi assegnare agli ospedali da campo per non dover combattere. Eppure quelle parole non sono solo onde sonore, ma sono un simbolo, una aperta sottomissione all'ingiustizia, un tradimento di se stessi e dei valori in cui si crede. Anche in questo caso la scelta non è affatto una questione individuale, in quanto la decisione, se pronunciarle o meno, coinvolge piogge e si ripercuote con grandi sofferenze sulla vita della famiglia, la moglie e tre figlie piccole e delle persone a lui care. Ma a prevalere in France è l'affermazione del valore per cui sta lottando. Se, in linea con quanto si è detto prima, le parole che pronunciamo, il significato degli atti che compiamo rappresentano e sono qualcosa di più grande della loro materialità, allora i valori che racchiudono sono quelli che rendono la vita realmente pregna di significato. Quando abbandoni l'idea di sopravvivere a ogni costo, vieni inondato da una nuova luce. Questo disse Franz nel film. Qui il martirio, tema principale dell'opera, come ha affermato Malick stesso, non coincide affatto con la rinuncia alla vita, ma ne è al contrario la piena affermazione, l'espressione piena dei valori che essa incarna. Il martire, tutt'altro che morente e in catene, muore nel nome della vita e per testimoniare la sua libertà. In una recensione di Mattia Ferraresi si legge: il mondo rimane alquanto sconcertato alla vista di un uomo che non risponde alle logiche mondane e si ribella perfino all'istinto di sopravvivenza. Lo adula, cerca di addomesticarlo con la persuasione, lo induce a compromessi e, vedendo fallire i tentativi, lo imprigiona, lo tortura, cerca di piegarlo con la violenza, gli caccia in gola a forza quella libertà che non vuole ingurgitare. Firma qui e sei libero, viene proposto a Franz, incarcerato dagli aguzzini. Ma io sono già libero, rispose Franz con spontaneità. E tutto ciò nel nome di qualcosa più grande di te, più grande della tua volontà, quella trascendenza indagata nell'intero percorso filosofico, artistico e cinematografico del regista Terence Malick. Certamente i dilemmi morali e molti temi importanti sollevati da Scorsese rimangono sempre validi spunti di riflessione, in quanto la vicenda narrata si colloca in una situazione concreta, particolare, nella quale intervengono diversi altri fattori che meriterebbero altri approfondimenti. La colonizzazione da parte dei paesi europei in Giappone, le implicazioni politiche e culturali, la difficoltà di un reale confronto tra culture lontane e relative malinterpretazioni, il tema del perdono di Dio nei confronti della debolezza dell'uomo, la necessità di una valutazione in ogni occasione della vita su quale sia la scelta migliore da compiere. Ciò nonostante, rimane, a parere di alcuni critici, un sapore amaro nei confronti di un aperto sostegno della separazione tra il valore in cui si crede e il simbolo che lo rappresenta. Una separazione che viene invece ricomposta da Malick, il quale mette in evidenza, con la sua particolare grazia registica, l'imprescindibile importanza proprio di quel valore che è in ogni azione e che trova espressione per mezzo del simbolo che lo incarna. Malick esalta la bellezza delle azioni che apparentemente non hanno importanza. Per esempio, si sente nei personaggi: cosa pensi di ottenere con la tua ribellione? Pensi che cambierà qualcosa con questa scelta? Pensi che la guerra muterà il suo corso? Pensi che fuori sapranno del tuo gesto? Le autorità si interesseranno a te? Ma che rivelano queste sì, l'essenza profonda che ci costituisce e la destinazione del nostro cammino, dalla quale l'intera umanità dipende, così come ricordato nell'ultima citazione del film. Quindi Franz non si fa convincere da tutti questi pensi, ma va fino in fondo convinto nella sua scelta. Chiudo con una frase di George Eliot: la crescita del bene nel mondo dipende in particolare da gesti che non fanno la storia, e il fatto che le cose per me e per te non vadano male come avrebbero potuto, lo dobbiamo almeno per metà a coloro che hanno vissuto con fedeltà una vita nascosta, a chi riposa in tombe che nessuno visita. Bene. Io ho concluso l'intervento. Ringrazio ancora il professor Nicola Romano per essere stato con noi e aver fatto il suo bellissimo intervento. Grazie a te, Nicola.
È sempre un piacere, anche parlarne pubblico di radioascoltatori è interessantissimo.
Io credo che tu abbia dato sicuramente dei grandi spunti, messo curiosità in chi ci ascolta. Quindi, perché no? I film si trovano nel web.
Nel mio intervento ho in qualche maniera indicato alcune visioni, poi chiaro sono solo alcune. Come diceva appunto il mio maestro Dario Edoardo Viganò, non possiamo aver visto tutti i film che vengono prodotti, però ecco, spero che i nostri ascoltatori abbiano poi la voglia e la curiosità di andare a ricercarsi alcuni di questi titoli e magari fare un percorso proprio che è la cosa interessante dell'invenzione dei fratelli Lumière.
Certo, sono perfettamente d'accordo con te. Bene, grazie e ringrazio tutti quanti gli
Grazie
ascoltatori.
a tutti. Grazie a tutti
Buona
e alla
giornata e
prossima.
grazie Nicola.